Sempre in apnea, presi posto alla sinistra del mio quasi sposo e mi rilassai al pensiero che tutto sommato, se proprio fosse andata male, avrei sempre potuto divorziare.
Io non avevo dubbi perché forse ero troppo giovane, ero molto fatalista, mi fidavo del destino, ecco.
Storie di donne che si rimettono al centro, in una puntata che si intitola Uomini così lontani, uomini così vicini.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Cominciamo una nuova settimana con la storia di Stefania che ci racconta, devo dire, l'inizio è molto indicativo, cioè la frase che abbiamo scelto, che Anita ha scelto lavorando a questa puntata per aprirla è abbastanza indicativa, no? Siamo sull'altare, ci stiamo avvicinando all'altare con il papà della protagonista Stefania al suo fianco, come sempre accade, c'è la chiesa, c'è la navata centrale, ci sono le persone che ti guardano e che sorridono perché è il giorno più bello della tua vita e tu dici vabbè dai. Se va male si può sempre chiudere. Io ho un amico che ha una teoria, lui sta con la sua compagna da tantissimi anni, hanno 5 figli, è uno dei pochi che conosco, forse l'unico che conosco, e lui dice sempre: ma allora, se non esistesse il divorzio, io la prenderei in considerazione l'ipotesi, però è così facile di separarsi che senso ha sposarsi? La sua compagna non è tanto d'accordo con lui forse la usa come barriera all'ingresso. Comunque non è la sua storia, ma è la storia di Stefania, quella che vi raccontiamo oggi, insieme alla storia di un'altra donna che decide di lo dice proprio, usa proprio questo termine, decentrare gli uomini, come se gli uomini fossero al centro della vita o dell'idea della vita che viene instillata, con cui vengono cresciute molte giovani donne, molte ragazze, quindi poi giovani donne, poi donne, e quindi quel processo lì di decentrificazione dell'uomo possa essere quasi una salvezza. Sono due storie molto belle, molto interessanti, che consiglio soprattutto agli uomini come me. Si intitola Uomini così lontani, uomini così vicini. Scusate, prima di cominciare, oggi diamo anche il benvenuto alla nostra nuova filosofa, che in realtà è psicologa, è Valeria Locati. Se avete voglia di cercarla, il suo profilo Instagram è Una Psicologa in Città, che ci racconta quello che accade nella testa dei nostri ascoltatori quando ci mandano queste storie. Benvenuti. Era una mattina di primavera piuttosto fresca per essere aprile. Solo una settimana prima era scesa la neve nelle vicine montagne e l'aria primaverile aveva ancora qualche sentore d'inverno. Il vestito era pronto, lì, appeso all'anta dell'armadio. Non erano passati molti anni da quando Lady Diana esibì il suo sontuoso abito da sposa e così, memore di tanta opulenza, anche il mio sfoggiava una gonna intaffettata di seta bianco, color crema, con un corpino di pizzo macramè e due importanti maniche a contorno. Quella notte sognai di non trovarlo e mi arrangiai con un vestito bianco raccattato non so come, banale al limite della miseria, sgualcito e non certo all'altezza delle mie aspettative. Mi svegliai di soprassalto nel cuore della notte e la luce che filtrava dalla tapparella mi fece vedere che il mio pomposo vestito era lì, paziente, rassicurante, in attesa che mi ci infilassi dentro. Stavo facendo la cosa giusta. Lo avrebbe deciso solo il tempo e, rasserenata da questo pensiero fatalista, mi riaddormentai. In fondo io ho sempre creduto al destino e se, arrivata in età da marito, il fato mi fece incontrare quel ragazzo che mi chiese di sposarlo dopo pochi anni di frequentazione, evidentemente ci sarà stato un perché. Me lo chiese in auto: che ne dici se ci sposassimo? Io, guardando fuori dal finestrino, dissi: perché no? Stupita di quanto semplicemente potesse svolgersi una proposta di matrimonio.
Gli anni Ottanta, perché io mi sono sposata nel 91, ma queste decisioni le prendi negli anni 80, qui da noi non potevi uscire di casa se non per sposarti. Non veniva accettato il vado fuori di casa perché voglio farmi una vita mia in quanto ragazza, in quanto donna, perché i genitori non lo avrebbero accettato. perlomeno non in provincia, forse, che ne so, Roma-Milano si poteva fare in quegli anni, qui no. Cioè, la brava ragazza usciva di casa per sposarsi e così ho fatto.
Il mattino arrivò e io lo affrontai come si affronta un'immersione in apnea, desiderosa solo di riemergere al più presto e tirar fiato quanto prima. Il parrucchiere soddisfò le mie richieste per quanto riguardava i capelli, che volli lunghi, soffici e ondulati, senza alcun ulteriore orpello. Ma per quanto riguarda il trucco, mi fece uscire con dei colori in faccia che nulla avevano a che vedere con le mie aspettative. Arrivata a casa, trovai la mia testimone di nozze e un'amica che assieme a mia madre mi aiutarono ad infilarmi in quella quintalata di stoffa. Mi guardai allo specchio. Mi uscì solo una frase. Mi sembra di essere in maschera. Mia madre mi fece notare delle sbavature nel trucco, ma io, essendo in apnea, dissi che non importava, consolata solo dall'idea che quella stessa sera mi sarei lavata la faccia. Se deve essere una mascherata, che mascherata sia. Lo zio generosamente aveva messo a disposizione degli sposi la sua nuovissima Audi scura e lucidissima, sulla quale spiccava una composizione di spatifillum bianchi e foglie verdi a contorno. Fedele alla regola della puntualità, arrivai nei pressi del luogo della cerimonia addirittura in anticipo. Così lo zio mi scarrozzò oltre la chiesa, in attesa dell'orario stabilito. Mio padre, sorridendo, mi disse che ero ancora in tempo per cambiare idea e che se solo avessi voluto avremmo potuto continuare quel viaggio in auto senza ritorno. Chiusi l'argomento con un «ma va là», come a ribadire che il mio grado di serietà e affidabilità non mi permettevano certo un coup de théâtre del genere. Arrivai alle porte della chiesa, puntuale come un orologio svizzero, sotto braccio mio padre. Al mio comparire partì la classica marcia nuziale che non avevo richiesto. Eppure ero stata chiara nel definire le musiche con violinista e organista. E gli invitati fecero scrosciare un grande applauso che mi infastidì. Trovo così fuori luogo gli applausi nelle chiese. Ma che ricambiai con un grande sorriso. Il prete si congratulò con me pubblicamente per la mia puntualità. Sempre in apnea, presi posto alla sinistra del mio quasi sposo e mi rilassai al pensiero che, tutto sommato, se proprio fosse andata male, avrei sempre potuto divorziare. Sono quel tipo di figlia che per molto tempo ha pensato che fosse normale assecondare le aspettative della famiglia. Ho fatto quasi tutto ciò che si aspettavano da me. Ho studiato diligentemente materie opposte alle mie inclinazioni senza mai una sbavatura, sempre promossa e con una media dignitosa. Questo mi ha permesso di trovare il lavoro che ci si aspettava io dovessi trovare e così erano tutti tranquilli. A 20 anni ero economicamente indipendente, con la testa sulle spalle. E una silente insofferenza per il futuro perché sarebbe stato conforme agli altrui desideri. La mia valvola di sfogo erano grandi tele, pennelli e colori dentro i quali abbandonarmi. Ho realizzato, dopo molto, che dipingevo solo quando ero triste, ma allora non me ne rendevo conto. Il mio più grande capolavoro di vita è legato a un fallimento. A 36 anni, satura di una vita che poteva andare ma non si sapeva dove, ho deciso, dopo lunghe, lunghissime riflessioni, senza consultare nessuno, di decidere. Da oggi sarò io e solo io. E riparto da me.
È stata una decisione che è maturata pian piano, perché c'erano pochi punti d'incontro. Proprio perché ci si sposava senza convivere prima, eccetera, poi ti conosci proprio con la condivisione della quotidianità. E c'erano pochi punti in comune, c'erano dei vuoti, ecco.
Mi sono separata, ho lasciato gli agi e sono andata a vivere in un piccolo appartamento, ma con vista strepitosa, senza neanche un letto. La mia camera era vuota con un materasso per terra, la mia zattera. Stordita ma carica della mia forza, da quel letto di fortuna vedevo il mio personale e strepitoso panorama. Vedevo tutte le colline asolane, dalla Rocca di Asolo fino alla Rocca di Cornuda, passando per Chiesetta di San Giorgio, vedevo perfino la meravigliosa Villa Barbaro di Maser. E tutto questo panorama lo sentivo solo mio ed ero solo io. Un trampolino straordinario da cui ripartire. Tutti intorno a me sconvolti da quella me che nessuno conosceva. «Non so più chi sei», mi disse disperato mio padre. I miei per un po' mi parlarono poco, malvolentieri. Non mi perdonavano il fatto di averli messi davanti al fatto compiuto. Li informai a cose fatte, a documenti legali e contratti d'affitto firmati. Poi il tempo ha messo le cose al loro giusto posto e i genitori si sono abituati a questa nuova figlia che in fondo piaceva più di quella di prima. Non me l'hanno mai detto, ma l'ho percepito. Un giorno mia madre, in auto, del tutto inaspettatamente mi chiese: «Sei soddisfatta del tuo lavoro?» In pochi secondi ho ripensato a quanto scritto qui sopra, a quando volevo imparare a suonare il pianoforte, ma lei mi dissuase perché era una cosa inutile, a quando mi ha obbligato da bambina a passare le vacanze da sola in quella odiata colonia e ad altre cose simili. Le ho risposto: «Diciamo che sono soddisfatta solo del mio stipendio». Per me quella domanda a bruciapelo è stato un regalo inatteso che ha squarciato il cielo e il mio cuore. Finalmente mi veniva chiesto qualcosa di simile a: «Sei felice?»
Change like the wind, like the water, like skin. Change like the sky, like the leaves, like a butterfly. Would you live forever, never die? While everything around passes, would you smile forever, never cry?
Si intitola Change, questo brano di Big Thief, per introdurre, per chiudere la storia che ci ha mandato Stefania e per introdurre la chiacchierata che ovviamente facciamo con lei. Pronto, ciao Stefania, buongiorno.
Pronto, ciao.
Buongiorno Matteo.
Come stai?
Bene, bene.
Senti, andiamo alle parti più tecnico-logistiche della storia prima di addentrarci invece nelle parti più di umanità. Quanto tempo siete stati sposati?
10 anni. 3 di fidanzamento e 10 di matrimonio.
Ok, quindi diciamo hai avuto modo di elaborarla quell'idea che hai pensato sull'altare: vabbè, se va male divorziamo.
Eh sì, l'ho elaborata per molto tempo perché insomma avevo preso un impegno importante di vita e non è che lo si può far saltare così.
Certo.
Con 4 certo. Pensieri, per cui insomma è stata una cosa molto ponderata.
Più o meno dopo quanti anni hai cominciato a ragionare sul fatto che forse era meglio chiuderla?
Dopo ho cominciato ad avere i primi dubbi dopo 3-4 anni. Però erano molto labili, non ci badavo e non ci badavo, però è più un'analisi fatta dopo, ecco questa.
Senti, vi sentite ancora con quel tuo ex marito? Avete un buon rapporto?
No, abbiamo perso i contatti proprio, non ci vediamo e non ci sentiamo più.
Ok.
Se abitiamo abbastanza relativamente vicino, insomma, non siamo a tanti chilometri di distanza, però non c'è più stata l'occasione e nessuno ha cercato l'altro, insomma.
Senti, se dovessi fare una sorta di fotografia di quei tuoi primi 36 anni di vita, tu hai la sensazione di avere sbagliato qualcosa?
Sì, di non avere avuto la consapevolezza che era la mia vita e che la dovevo pensare meglio, ecco. Ero talmente abituata a fare quello che dicevano gli altri che mi sembrava normale fare così e ci sono arrivata purtroppo in tarda età. Non è mai troppo tardi, per carità, però insomma.
Senti, i tuoi genitori quanto tempo ci hanno messo per digerire la cosa?
È un bel po', il primo anno mi parlavano anche malvolentieri, perché per loro è stata una sorpresa scioccante, cioè, sta figlia che decide della sua vita, ma chi è, ma non ti riconosco più, mi ha detto mio padre proprio piangendo. Però poi con il tempo da parte di mamma ho trovato una bella conferma, mi ha apprezzato, ecco, ha apprezzato questa figlia che ha preso in mano la sua vita. E lo diceva un po' quasi sottovoce, della serie lo penso, non dovrei dirtelo, ma però è così. Per papà sono diventata un po' un punto di riferimento per tante cose.
Ecco, a questo proposito avevo una curiosità, perché tu dici che questa tua decisione ha stupito molti, forse ha allontanato alcune persone, perché appunto, come accadde per tuo padre, diceva non ti riconoscevano, e invece per caso ti ha avvicinato qualcuno, ti ha avvicinato magari qualche amica, qualche parente, donna o magari anche uomo, che ti ha detto come hai fatto, perché lo hai fatto, mi puoi dare qualche consiglio?
Sì, sì, le mie amiche, beh, innanzitutto poi ho riallacciato tutte le mie amicizie che un po' avevo perso, ma perso non perché ci fossero stati problemi tra di noi, ma perché la vita matrimoniale aveva portato ad allontanarsi un po' dalle amicizie storiche. Per cui una delle prime cose che ho fatto è stato proprio riallacciare, per me è stata una cosa che mi ha fatto benissimo. E quindi sì, le donne, le mie amiche donne poi mi hanno chiesto ma com'è, ma come hai fatto, ma perché, ma... E poi ho visto, sì, non certo perché l'ho fatto io, però poi c'è stato un susseguirsi di cose simili anche tra le amiche, insomma.
Esatto, l'ultima cosa, Stefania, prima poi di salutarti e di ringraziarti, se ci fosse all'ascolto una persona, un uomo, una donna, che si trova in una fase in cui ha la sensazione di non avere in mano la sua vita, che consiglio daresti?
Di decidere, qualsiasi cosa, ma decidere, perché fa stare bene. Anche se si decide in maniera sbagliata, ma vivere nel limbo del non so cosa fare, faccio quello che dicono gli altri, faccio la brava ragazza, no, assolutamente.
Ti ringrazio molto, Stefania, grazie per la storia che ci hai raccontato.
Grazie
e per il modo in cui lo hai fatto al telefono.
Grazie Matteo.
Ciao.
Ciao.
Monopoly 21, checkers and chess. Yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah. I'll see you in heaven if you make. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punt? Andy, are you goofing on Elvis too? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing.
Questo pezzo straordinario dei REM, che si intitola Man on the Moon, tratto anche dalla colonna sonora di un film meraviglioso, un film di Milos Forman che si chiamava proprio così, Man on the Moon, con Jim Carrey che faceva la parte di uno dei comici più controversi, più irriverenti forse di quegli, per quanto riguarda quegli anni della storia della TV americana. Lui si chiamava Andy Kaufman, è un film che vi consiglio di vedere se non l'avete visto già questa sera. Io ringrazio moltissimo Stefania per la chiacchierata, do il benvenuto a una nuova pensatrice che è la psicologa Valeria Locati, che se volete conoscere meglio potete cercare come Una psicologa in città sui social, che ci racconta per la prima volta qualcosa della storia di Stefania.
Ironica e grottesca, la storia di Stefania sembra la storia di tante persone che si sono trovate a non poter decidere. della loro vita, che si sono trovate incastrate in meccanismi e in aspettative altrui che hanno avuto l'effetto di intrappolare e non di liberare. Quando Stefania non riesce a controllare non soltanto i fiori del suo matrimonio, non soltanto il make-up, ma addirittura la possibilità di non dare un dispiacere alla madre con tutto quello stress generato dalla confusione, dalle persone presenti al matrimonio, ecco che si trova nella condizione di non dover dare un dispiacere ad altri. Nella dinamica dello svincolo familiare che tutti noi viviamo, si realizza quella che è la costruzione della propria identità e anche della fermezza con la quale ci autorizziamo a prendere delle decisioni e a diventare quello che desideriamo essere. Quando Stefania scopre di poter seguire una strada differente da quella che si era immaginata e probabilmente da quella che tutte le persone intorno a lei avevano immaginato per Stefania stessa, ecco che finalmente scopre la felicità, scopre anche uno sguardo altrui su di lei che inizia a corrispondere a quello che lei sente di essere davvero.
Quello che sta venendo fuori è che Meta sta cominciando a combinare tutti questi tasselli, quindi la realtà aumentata, la realtà mista, i visori, questi futuri occhiali che usciranno, l'intelligenza artificiale, per creare un'esperienza d'uso nuova che va oltre a quello che è stato fino ad oggi l'utilizzo dello smartphone o del PC.
Per lanciare determinati modelli di intelligenza artificiale, le aziende dovrebbero chiedere il consenso agli individui e non basarsi sul cosiddetto meccanismo dell'interesse legittimo, che è quello per quale tu sei già in possesso di alcuni dati per un rapporto precedente e li utilizzi, salvo dare la possibilità all'individuo in un secondo momento di dirti di no.
Abbiamo creato un tool collaborativo tra i driver in cui Limolane inserisce il servizio all'interno del marketplace e i driver possono effettivamente prendere il servizio e erogarlo con le proprie vetture. Al contempo abbiamo aperto il marketplace, i driver tra di loro possono scambiarsi servizi per ottimizzare la propria flotta. L'abbiamo reso collaborativo.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Matteo Caccia racconta.
Riparto da me, questo è il principio che guida molte donne quando decidono di separarsi. Dopo anni investiti in una relazione che alla fine non ha più funzionato, il primo bisogno è di solito quello di riprendere in mano la propria vita, mettendo se stessa in cima alla lista delle priorità. Jasmine Browley, un'imprenditrice e giornalista di Chicago, ha deciso di mettere se stessa al centro del suo mondo molto prima, sin da quando era solo una bambina, e ha scelto di decentrare i fidanzati e gli uomini in generale. Noi la sua storia l'abbiamo letta sulla rubrica Modern Love del New York Times, che tra l'altro in questi giorni compie 20 anni e noi gli facciamo un sacco di auguri. State con noi. Non vuoi sposarti? Chiese Roy. Io mi irritavo sempre a questa domanda. No, dissi con un sorriso imbarazzato e una modesta scrollata di spalle. Ho imparato ad attenuare l'impatto che la mia risposta categorica poteva avere sulle persone, in particolare sugli uomini, adottando un atteggiamento corporeo morbido. Sarebbe un impegno troppo grande, dal momento che voglio anche vivere una vita davvero grandiosa, dissi. La fronte di Roy si corrugò mentre giocava con le patatine fritte ormai tiepide nel suo piatto. Questa tavola calda soleggiata mi ricordava la cucina della mia zia del sud preferita. Forse è per questo che mi sentivo così a casa, seduta lì con lui. O forse era solo lui. Penso di aver capito cosa stai dicendo, disse con il suo accento texano. Poi passò un lungo momento. Questa era una delle tante cose che mi piacevano di lui, il suo rapporto civettuolo con i silenzi misurati. Alla fine disse: un giorno voglio sposarmi e vuoi sapere il perché? So che la mia vita grandiosa lo sarà ancora di più in compagnia di una donna. Avevo incontrato Roy in un bar di Dallas nel 2022. Avevamo finito per ballare, scherzare e abbracciarci abbastanza lungo perché i miei amici dovessero venire a cercarmi tra la folla per dirmi che si sarebbero trasferiti al bar successivo. prima di salutarci, Roy e io ci siamo scambiati i numeri. Non mi sarei mai aspettata di sentirlo di nuovo, proprio come con la maggior parte dei flirt casuali che avevo avuto nel corso degli anni. Non me ne sarebbe potuto importare di meno. A 32 anni mi ero da tempo concessa il permesso di sentirmi realizzata con o senza mai trovare l'amore romantico eterno. Avevo l'amore familiare, avevo l'amore degli amici. E a differenza di alcune delle mie amiche, la cui gioia suprema dipendeva dal loro futuro marito e dai loro figli, ancora senza nome e senza volto, io andavo spesso nel panico al pensiero di creare dei legami così forti. «C'è così tanto di più nella vita», pensavo tra me e me, mentre le mie amiche parlavano del loro abito da sogno o del taglio di diamante ideale per l'anello che avrebbero indossato con orgoglio per il resto della loro vita. Tutto ciò mi faceva venire la nausea al solo pensiero. Mi piacerebbe pensare che il mio distacco dal desiderio di mettere su famiglia sia nato da una serie di sofferenze adolescenziali e ventennali per via di relazioni e situazioni andate male. Ma in realtà è iniziato molto prima. In seconda elementare ho notato quanto le ragazze prendessero sul serio le loro cotte e come cambiassero sostanzialmente le loro piccole personalità in erba per adattarsi a ciò che pensavano avrebbe attirato l'attenzione dei ragazzi. Anche allora, a 6 anni, pensavo... Ma non mi sono lasciata aspettare troppo da Roy la prima sera che ci siamo incontrati. Sì, il flirt è iniziato nel migliore dei modi e c'erano chiari segnali che anch'io gli piacevo altrettanto. Ma e allora? Non avevo idea di cosa sarebbe successo dopo e andava bene così. In quel periodo non uscivo con nessuno da quasi un anno e stavo davvero bene. Avevo ufficialmente decentrato gli uomini dalla mia vita. La decentrificazione è un vero e proprio movimento nato sui social e prevede che le donne mettano se stesse al primo posto, invece che focalizzare tutto, che se ne rendano conto o meno, sulle opinioni e l'influenza degli uomini. Il movimento non riguardava il rifiuto della propria femminilità e non riguardava nemmeno l'odio, il rifiuto intenzionale oppure l'eliminazione degli uomini. No, gli uomini semplicemente richiedevano troppa energia per occuparsi di loro. Così la pensavo io e così la pensavano tutte le donne che non mettevano gli uomini al centro delle loro vite. Non è affatto un concetto nuovo. Almeno 4 ondate di femminismo hanno coinvolto una qualche forma di donne che si sono concentrate sugli uomini nelle loro vite, perfino donne cis eterosessuali. Finalmente, mi sentivo come se non fossi la sola nel mio disinteresse per il concetto di conquistare e mantenere un uomo come convalida della mia esistenza come donna. Eppure il mio cuore ha sussultato quando Roy mi ha scritto 2 giorni dopo il nostro incontro e la mia faccia mi faceva male per tutti i sorrisi che avevo fatto quando ci siamo rivisti per il nostro primo appuntamento perfetto la sera successiva. Il mio stomaco era dolorante per le profonde risate che le sue battute mi avevano strappato. Abbiamo finito per passare l'intera notte insieme, legandoci in un modo che non avevo mai fatto con un ragazzo. Dio, chi stavo diventando? Nei mesi successivi, ogni volta che ero a Dallas per lavoro o per andare a trovare degli amici, Roy era una priorità. Quando ero lì, ero sua. L'ironia però è che io facevo passare anche lunghi periodi senza sentirlo. Nessun messaggio, nessuna chiamata, niente. Era un ottimo modo per ricordare a me stessa che c'ero io al primo posto. La mia vita era ancora mia. I miei piedi erano ancora per terra. Non ci sarebbe stato nessun progetto familiare, nessuna illusione, nessuna fantasia o fantasticheria su come sarebbe stata una casa se noi due ne avessimo creata una insieme. gli uomini non sono il mio obiettivo, mi ripetevo. Roy non è il mio obiettivo. E ha funzionato bene, fino a che non ho organizzato un nuovo incontro con lui durante un viaggio a Dallas per il compleanno della mia migliore amica. Gli ho mandato un itinerario, ho pianificato una cena, ho comprato abiti costosi, mi sono fatta la piega, la ceretta e mi sono preparata pensando al tempo che avremmo trascorso insieme. Una volta atterrata, gli ho mandato un semplice messaggio. «Hai ancora tempo per me? Sono appena arrivata nella tua città». «Certamente», ha risposto. Gli ho mandato un messaggio con l'indirizzo del ristorante che avevo scelto con cura per cenare quella sera. Nessuna risposta. Ho mandato un altro messaggio qualche ora dopo per assicurarmi che l'orario che avevo scelto andasse bene per lui. Le ore scorrevano. Niente. Il giorno dopo il suo silenzio mi ha allarmato, quindi l'ho contattato di nuovo per assicurarmi che stesse bene. «Mi dispiace», ha scritto. «Sono rimasto inguaiato in alcune cose. Non vedo l'ora di vederti oggi». «Tutto a posto», gli ho detto. Gli ho proposto un brunch o un drink insieme per quella sera stessa al locale dove io e i miei amici avevamo programmato di andare. Accettò. Gli mandai i dettagli dell'appuntamento, di nuovo cautamente euforica. Immaginai come sarebbe andata la serata, se la gente ci avrebbe notato quando fossimo entrati nel locale mano nella mano. Ma non si è mai presentato. Il giorno dopo, mentre ero seduta sull'aereo per tornare a casa, ebbi il tempo di riflettere su quanto più spazio Roy occupasse nella mia vita di quanto pensassi e su come la sua assenza avesse espanso e rafforzato quello spazio. Per quanto volessi credere che la mia carriera da sogno, le mie sane amicizie, i miei hobby autoindulgenti occupassero tutto lo spazio nel mio cuore, c'era ancora abbastanza margine di manovra per far entrare qualcos'altro? Amore? Alla fine, mentre sbarcavo a Chicago, Roy mi mandò un breve e vago messaggio di scuse per la sua mancanza di risposta. Non c'era evidentemente bisogno di alcuna ulteriore spiegazione. A quel punto non mi importava più. Dovevo sbrigarmi a tornare a casa per stirare il vestito sexy che avevo deciso di indossare per la cena che si sarebbe tenuta di lì a poche ore. Avevo un appuntamento bollente con me stessa.
Singing through your body, and I'm carried by the sound. Every drum, every single beat, they were born from your body, and I'm carried by the sound.
Si chiamano Parfum Genius, mentre il brano che cantano si intitola Sleep Away, cioè dormire via, dormire fuori. La storia che vi abbiamo raccontato invece l'abbiamo trovata su Modern Love, si intitola Ho decentrato gli uomini, ma è più difficile decentrare il desiderio che provo per loro. La storia di Jasmine Brawlett. Noi abbiamo un po' discusso in redazione per capire alla fine qual è la decisione che Jasmine ha preso. Credo che insomma lei abbia semplicemente deciso di continuare a tenere gli uomini decentrati proprio perché lo spazio che aveva lasciato a Roy evidentemente è troppo per la sua idea di amore o di semplicemente di vita. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi nella sezione della nostra puntata dedicata alla storia seriale diamo spazio a una storia che dura per questa intera settimana che si intitola Allo stomaco.
Matteo Caccia racconta.
E dopo aver concluso la storia seriale del nostro Federico Bernocchi, ora ricominciamo ad ascoltare i podcast indipendenti, quelli che da un paio d'anni selezioniamo per voi e che a nostro giudizio meritano la vostra attenzione e vi, diciamo, rilasciamo pezzo per pezzo in maniera seriale. Di là c'è un punto di domanda. Sono tre gli anni, giusto Anita? Non sono due gli anni. Questa è la terza stagione che usiamo questo spazio per raccontarvi, grazie sempre ad Anita Panizza che mi fa tornare sul pezzo. La terza stagione, dicevo, che in cui vi raccontiamo le storie di podcast suddividendole in piccole storie seriali. E torniamo nelle carceri, torniamo a raccontare le difficili situazioni delle carceri italiane. E dopo aver trasmesso la storia di Beniamino Zuncheddu e quella di Franco Mastrogiovanni, oggi cominciamo la storia di Fabrizio Locatelli. Fabrizio Locatelli, voce protagonista di questa esperienza, da concluso con il prezioso commento dell'avvocato Cristina Morrone. Questa storia, che è prodotta ed è scritta da Podcast Story, lasciamo che sia introdotta dalle migliori parole, e le parole sono quelle della voce narrante, che vi dice così: nemmeno di fronte alla più grande privazione che un uomo vivo possa subire, quella della libertà, si è tutti uguali. C'è un codice fatto di rumori, sguardi, rabbia, rassegnazione in carcere. C'è una vita che continua e che al tempo stesso si ferma cinica e spenta. C'è un mondo che in pochi hanno voglia di raccontare, un mondo che colpisce allo stomaco. Allo stomaco è proprio il nome di questa nuova storia seriale. State con noi.
Stavo in una dimensione che definirei surreale, anche perché è la prima volta che entravo in un istituto di pena in Italia, quindi ovviamente ero in una situazione traumatica, ma la parola trauma non definisce bene il mio stato d'animo in quei momenti. E forse più una dimensione onirica, in cui neanche io mi rendevo conto dove ero, cosa dovevo imparare per fare, quindi scontare la mia pena, e come si chiama appunto il nostro podcast, sentivo allo stomaco più che alla testa o ai pensieri un peso indescrivibile. Quando sono entrato in carcere ho dormito per 48 ore e non riuscivo a svegliarmi, cioè non volevo aprire gli occhi. Mi hanno comunque, il reparto infermeria, credendo di aiutarmi, mi ha comunque sedato dandomi del Valium, e gli stessi compagni di cella mi tentavano di svegliarmi, perché comunque a un certo punto gli occhi li devi aprire. Dunque, questo racconto inizia, diciamo, nella seconda parte della mia pena, dove vengo trasferito nella sezione di alta sicurezza nel carcere di Pavia, Torre del Gallo. Sezione alta sicurezza è una sezione dove le celle sono chiuse e dove 21 ore su 24 sei chiuso in una cella di 3 metri per 2. Qui inizia il mio racconto, che è legato anche al lavoro, perché io a Pavia ho chiesto al comandante del carcere di poter lavorare, e dopo parecchi mesi mi è stato concesso questo diritto di lavorare e di non restare 21 ore in una cella a non fare nulla, e questa mia richiesta e questa mia possibilità di lavorare è collegata alla storia che vi sto raccontando, che è una storia paradossale, perché se la richiesta di lavoro non fosse stata accettata dal comandante, questa storia non sarebbe mai stata raccontata, perché probabilmente al mio posto ci sarebbe stata un'altra persona. Quindi la casualità ha fatto sì che questa storia sia legata al fatto che io potessi uscire dalla mia cella per lavorare. E il fulcro di tutto è il soccorso di un suicida in una cella adiacente alla mia, che io dovevo pulire, scopare, vuotare i cestini dell'immondizia, eccetera, eccetera. Quindi io, entrando in questa cella, avendo la possibilità di girare liberamente per il corridoio con la scopa in mano, trovo un detenuto appeso al letto.
Fabrizio ha parlato di lavorare in carcere. Lavorare in carcere non è importante, è fondamentale. È la nostra Costituzione che prevede all'articolo 27 la finalità rieducativa della pena. Che cosa vuol dire? Che la pena, oltre ad essere punitiva ovviamente, deve tendere alla rieducazione del condannato e soprattutto non deve essere contraria al senso di umanità. Qui parliamo proprio della rieducazione, perché dobbiamo pensare che i soggetti che stanno in carcere poi devono rientrare nella nostra comunità. Lavorare per l'amministrazione penitenziaria non va davvero a soddisfare il requisito della rieducazione, perché nel momento in cui tu lavori in carcere, quando esci dal carcere, hai finito di lavorare. Quando si fanno lavorare i detenuti all'interno di un istituto penitenziario per cooperative o società che stanno al di fuori, che dopo possono continuare, la recidiva viene abbattuta. nel senso che si parla di un tasso di recidiva quando non c'è un'opera rieducativa del 70%, che è tantissimo. Quando invece si dà la possibilità di intraprendere un percorso che poi continua al di fuori del carcere, si abbassa al 2%. Quindi la si azzera praticamente.
Trovo un detenuto appeso al letto e l'istinto mi porta subito a cercare di aiutarlo. Quindi aiutarlo come poteva aiutarlo, visto che non era ancora morto e respirava, era di un colore assurdo in tutto il corpo. Allora stacco questo corda dell'accappatoio e lo adagio per terra e chiedo aiuto, urlando alle guardie della sezione, che non arrivano immediatamente. Però cerco di metterlo in una posizione, in una postura in cui almeno riesca a respirare o riesca a riprendersi, e inizio a urlare, a chiamare aiuto. Diciamo che questo aiuto mi arriva dopo circa 4-5 minuti e mi ricordo benissimo il passo lento della guardia che si avvicina alla cella, e la guardia arriva con molta calma e anche molta flemma dicendomi: toccalo tu. Io non lo tocco, vado a chiamare, chiamo al telefono il reparto infermeria ed esce dalla cella. Allora arrivano altri due detenuti, prendiamo una coperta, lo mettiamo sulla coperta e ci dirigiamo correndo in quattro persone verso il primo varco. Ovviamente il primo varco era chiuso. Iniziamo a urlare e dopo circa 9 minuti viene aperto questo cancello. E in questa corsa il ragazzo muore. Questo ragazzo che è morto, un sinti-rom accusato di omicidio, molto giovane, 18enne, 19enne, era un ragazzo che soffriva di crisi epilettiche e, essendo stato arrestato da circa 6-7 giorni e ha chiesto ripetutamente alle guardie di poter essere portato nel reparto infermeria per avere dei farmaci antiepilettici. Ovviamente per fare questa cosa la prassi dice che bisogna scrivere una domanda formale e questa domanda formale deve essere accettata. Il suo compagno di cella gridava dicendo: c'è una persona che sta male, ha bisogno di farmaci che non ha e dovete mandarlo subito in infermeria. La guardia se ne stava a guardare le partite nel suo gabbiotto. Abbiamo preso questo ragazzo e l'abbiamo portato a prendere un po' d'aria. E questo ragazzo ci ha raccontato la sua storia, che è una storia incredibile, perché comunque poi, e questo ve lo racconterò alla fine di tutta questa bellissima storiella, questo ragazzo era innocente.
Sono i Death Cab for Cutie, che è un nome straordinario per il quale ringrazio molto Luca Micheli per la scelta, che cantano Near Far per chiudere una puntata che si intitola Uomini così lontani, uomini così vicini. Questa è stata la prima puntata della nostra storia seriale, che durerà questa settimana, tratta dal podcast Allo Stomaco. Io ringrazio moltissimo Federico Bernocchi, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni. Voi continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata e un'intera stagione. La linea va al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!